fin dai primi giorni abbiamo saputo a Senza Confine che c'era stata questo naufragio, e siamo andati insieme a Dino Frisullo, io personalmente, dall'allora sottosegretario al ministro degli interni, che era l'onorevole Sinisi. Dicemmo subito che era necessario informarsi dalla capitaneria di porto che cosa era successo giù. Comunque sapevamo, da quello che ci avevano detto, che era nella costa appunto sud verso Siracusa, però non si sapeva di preciso dove. Il sottosegretario ci disse sì sì, ci informiamo. Ci disse subito dopo che non era successo nulla, che la capitaneria di porto non aveva informazioni su naufragi la notte di Natale, e immediatamente richiamammo i pakistani che ci avevano avvisati, e invece questi appunto ci indicarono che in Grecia era arrivata questa nave che aveva prima speronato il battello affondato e poi fuggendo si era rifugiata in Grecia. In Grecia, e alcuni dei superstiti del battello affondato, tramite le gomene della Joan, quella che poi è andata in Grecia e che li aveva anche speronati, sono saliti su quella nave, sono arrivati anche loro in Grecia, dove furono tutti arrestati, e poi stabilito invece che alcuni erano dell'equipaggio, altri no, hanno saputo il racconto di questo naufragio e c'è stata una condanna, una sentenza a 10 anni, mentre in Italia si continuava a dire che non era successo nulla. Faticosamente riuscimmo tramite i giornali a sapere che una nave si era arenata a Reggio Calabria qualche mese dopo i fatti. Questa nave era nata a Reggio Calabria, si chiamava Joan, però l'abbiamo saputo dopo che si chiamava Joan. Siamo andati a vedere la nave, che si era presunto che fosse una nave che portava clandestini. Dino Frisullo è riuscito a convincere la capitaneria di porto che poteva essere utile sapere questa nave da dove veniva e di chi era. Questi gli hanno indicato il giudice che aveva un procedimento per scoprire di chi era. Questa nave era stata abbandonata e insabbiata al porto di Reggio Calabria, e il giudice, il dottor Billet, Dino lo raggiunse e lo convinse a farlo salire sulla nave insieme a un pakistano che si era portato dietro, che era un parente delle vittime del naufragio di Natale. Sulla nave hanno scoperto che dentro la stiva di questa nave c'erano delle scritte in varie lingue, comunque hindi o urdu. Questo pakistano scoprì che i nomi e le date di nascita e la città di nascita di alcuni suoi amici che erano stati su quella nave, e quindi da lì è nato la capacità anche di trovare altri pakistani parenti dei deceduti, e ha trovato uno o due sopravvissuti qui che vivono in Italia, e li ha portati da questo giudice e hanno raccontato tutto il naufragio come era avvenuto. Dopo di questo il giudice capì che l'indagine doveva essere portata a Siracusa, mandò tutti gli atti a Siracusa. All'epoca un genitore venuto dal Pakistan, quando ha saputo che questa nave era quella dove il figlio aveva viaggiato prima di salire sul battello che è naufragato, è venuto in Italia, ha parlato col giudice Billet, è tornato in Pakistan, ha fatto un comitato di familiari, hanno fatto manifestazioni sotto l'ambasciata italiana, mentre in Italia si continua a dire che era difficile fosse vero il naufragio, e hanno fatto una loro lotta mandando appelli continuamente ai governi che si sono succeduti in Italia. Il processo a Siracusa ha fatto le sue indagini, in una prima fase è stato anche arrestato il capitano della El Alal, della Joan, quella che aveva speronato il battello, hanno arrestato anche per altre immigrazioni clandestine il proprietario del battello che è fondato, che si chiama Turab, e poi noi non siamo stati mai chiamati. Per caso, dopo sette anni, per caso abbiamo saputo, a seguito delle indagini fatte dal giornalista Giovanni Maria Bello di Repubblica, che si riparlava di questa nave, ci informavamo e sapevamo che il processo era già cominciato, le parti offese non erano state mai avvisate, nonostante avevano lasciato i loro indirizzi, il domicilio presso l'Associazione dei Lavoratori Pakistani a Roma, nessuno è mai stato chiamato al processo. Dopo aver letto il giornale sono andata a Siracusa, ho fatto presente che noi eravamo parti offese, e quindi ci siamo, siamo entrati anche noi nel processo con 31 famiglie, ci siamo costituiti a Siracusa. E a Siracusa il processo va avanti contro il proprietario del battello affondato, perché è quello che prima di arrivare a prendere queste persone aveva organizzato il fatto che li portasse sotto le coste italiane, perché la Joanne era più grande, non poteva arrivare fin sotto le coste, sarebbe stata vista. L'avevano caricati su questo battello che si chiama F-174, invece poi è affondato perché la Joanne, visto il mare agitato, l'ha speronato questo battello, e poi l'ha speronato una seconda volta, e questo è uno dei misteri che dovremmo approfondire nel processo. Poi sono scappati, però qualcuno è riuscito ad attaccarsi alle gomme e a salire prima che la Joanne scappasse verso la Grecia. E comunque il comandante della Joan è stato in carcere qui in Italia, poi a scadenza termini, perché i giudici, visto che le indagini andavano a rilento, sono scaduti anche i termini di carcerazione preventiva, se n'è andato, sta a Parigi, non so dove sarà adesso. È stato fatto un altro mandato di cattura, non è stato estradato da Parigi, perché hanno ragione, dopo che ha fatto la scadenza termini per lo stesso fatto non si può riarrestare. Comunque, dopo vari ricorsi fino alla Cassazione, adesso si è aperto il processo anche contro El Halal, però a Catania.
Quindi, diciamo, avvocato, è stato un processo istruito in ritardo, sì, contro persone che alla fine sostanzialmente non pagheranno, e soprattutto è stato un processo che ha avuto una risonanza mediatica veramente bassissima. È stata una cosa che hanno dovuto fare.
Male che il tempo decorre, sono passati 10 anni, qualcuno si è svegliato. La notizia che il Presidente del Consiglio abbia dato la disponibilità a recuperare il relitto, forse anche a fare un monumento, credo che non sia sufficiente, anche se si accoglie benevolmente una cosa del genere, però non è sufficiente veramente a fare giustizia per queste famiglie. Nel loro paese, come l'abbiamo visto un mese fa andandoci, soffrono la fame, perché in pratica devono essere mantenute dalla comunità, perché anche qui succederebbe comunque una moglie che rimane sola, vedova, giovanissima, con bambini piccoli, e in un paese dove le donne non possono lavorare, ma anche volendo, chi ha 2 figli, 3 figli senza marito è molto difficile, riesce a lavorare, e stanno a ridosso di parenti, genitori e comunità. Comunque abbiamo anche il sindaco del paese di Tordera, che è venuto qui in Italia, ha parlato al processo di Siracusa e ha fatto presente che è stato un peso anche per tutta la comunità in piccoli villaggi mantenere famiglie. Questo villaggio che si chiama Tordera è più di 10 famiglie, di cui i padri, insomma i mariti, sono morti.
È che raramente si pensa che questi migranti che arrivano nel nostro paese hanno una storia alle spalle, una famiglia, un paese.
Ce l'hanno anche se giovanissimi, anche a 20 anni, a 21 anni. Come tecnico di un processo spero che il nostro Presidente del Consiglio dia uno sguardo anche al problema del risarcimento di queste famiglie, perché se spendiamo moltissimi soldi per il recupero del relitto, penso che una parte di questi soldi si possa anche destinare alle famiglie per avere una soddisfazione, diciamo, anche concreta, oltre che di giustizia.